proprio a qualcuno dopo tutte queste parole, no? Allora, beh, prima cosa, l'altro giorno insegnavo al terzo anno e c'è stato un momento in cui una ragazza ha fatto, una corsista ha fatto una considerazione molto importante che forse è necessario farla prima di iniziare questo seminario. Gli uomini che sono stati obbligati a venire qui sotto ricatto sessuale o di altra natura dalla propria moglie, dalla propria compagna, si facciano o possono andare via oppure insomma lo dichiarano. No? Così capisco un attimo come tarare la conferenza. Allora, intanto insomma ringrazio Mario prima di tutto per questo inizio che mi ha messo molto a mio agio, come potete notare, e partirei subito raccontandovi un po' perché ho deciso di fare questo seminario. Essenzialmente perché un po' di tempo fa, circa 2 anni e mezzo, è nata mia figlia e la nascita di mia figlia è stato un momento che veramente ha cambiato la mia vita. Tutti i padri dicono che appunto la vita cambia dopo la nascita di un figlio, però realmente io non mi aspettavo che cambiasse così tanto. Cioè cambiasse in una maniera che non avevo veramente immaginato, ma soprattutto che nessuno mi aveva aiutato ad immaginare. E questa cosa qua ha iniziato a mettermi in una condizione di pormi una serie di domande, interrogativi non semplici, anche perché mia figlia nasce dentro un progetto. Cioè nasce perché abbiamo deciso di avere una bimba. Nasce dentro un progetto perché dico non è capitata a caso, no, non è una bimba che capita in un momento della vita in cui accade che due persone si incontrano, che stanno bene assieme. Certo c'è chiaramente anche parte di questo, ma per me è stato centrale la scelta, l'idea di avere appunto, di portare nel mondo la mia paternità, quindi non solo un bimbo portato nel mondo, ma anche la mia paternità portata nel mondo. E quindi quali sono stati gli interrogativi che hanno mosso questo periodo, che è stato un periodo importante, perché prima di decidere di avere un figlio mi sono fatto una serie di domande. Beh, intanto è necessario essere padre? Non ce ne sono abbastanza? Non c'è abbastanza gente che prova la paternità, che prova la genitorialità, che tenta in qualche modo senza porsi degli interrogativi? E con tutti i bimbi che ci sono, uno mio, c'è già questa cosa, mi chiedevo quanto ero io che desideravo questo bimbo e quanto desiderarlo era rispettoso nei confronti del bimbo che ancora non c'era, che in qualche modo non ha chiesto di esserci, non ha manifestato un desiderio. Tutti i bimbi che ci sono, anche questo, perché ci sono tanti bimbi che attendono delle famiglie, bimbi in esubero rispetto alle famiglie che li desiderano, e quindi mi sembrava che farmi questo tipo di domande fosse qualcosa di molto importante per non prendere una decisione alla leggera. Uno mio o uno nostro? Anche qua dicevo, ma lo voglio io? Lo voglio assieme? Cioè come funziona questa cosa della genitorialità? Uno è genitore perché c'è qualcun altro che gli chiede di essere genitore, o è genitore perché decide di essere genitore anche per sé? Perché se poi le cose vanno male, come funziona? E cosa vuol dire padre? Cosa significa essere padre? Ma io facevo riferimento un po' alle paternità che conoscevo, però mi mancavano pezzi, mi sembrava che, non so, non ci fosse qualcosa che realmente mi dava degli strumenti per dire io sono padre o sarò padre quando realizzerò questo, o quali sono i talenti anche del padre banalmente, non mi sembrava di riuscire a trovarli, e in questo momento, in quel momento non li trovavo neppure in me. E se fosse per narcisismo? Cioè, e se fosse davvero, no, che certe volte appunto si cerca qualcuno perché, bah, perché, siccome non so perché, intanto lo faccio. Lo faccio perché magari qualcuno da vecchio che poi mi accudisce, sì, diverso dalla badante, no? Perché è chiaro che ti accudisce meglio qualcuno che ha il tuo stesso sangue o che è riferibile per te a tuo figlio, perché ha un rapporto di dipendenza da te, perché in fondo io gli ho dato, adesso mi deve dare lui. Anche questa cosa a me non mi suonava, non mi diceva, cioè non era nelle mie corde. E padre per dare un senso? Cioè diventare padre per dare un senso alla mia vita? Mi sembrava anche questo, che, cioè, non mi suonava, non riuscivo a sentirlo. Mi sono chiesto, okay, io posso fare un lavoro per avere un senso? Posso fare un lavoro che mi piace per avere un senso, però essere padre per avere un senso non mi batteva. Per completare, come se ci fosse qualcosa che va completato a forza, no? Come qualcosa che se non lo fai, allora chissà cosa succede. Se non diventi genitore, se non diventi padre, allora te ne pentirai tutta la vita perché quella cosa non l'hai fatta. Per dare seguito, anche qua dice per dare seguito, ma e queste erano le cose che più persone mi hanno detto, no? Perché ho iniziato a fare una ricerca, come un po', sapete, lo psicologo, no? Come vedrete, non è, come dire, non è un buon valore predittivo per evitare dai ragionamenti circolari, dalle psicosi, no? A volte ci si va ad attaccare, no, ai pensieri senza riuscire realmente a trovare il bando della matassa. E quindi alla fine mi dicevo, padre, ma padre perché? Perché padre? E allora ho iniziato a ragionare sul sistema di riferimento, cioè su quali erano i miei sistemi di riferimento. E all'interno del nostro contesto cristiano-cattolico, che è un sistema di riferimento implicito, io non sono praticante, ma vivo all'interno di questa realtà e quindi l'assumo perché è il contesto di riferimento mio, ho iniziato a ragionare su un'immagine che voi avrete visto, magari non rappresentata esattamente in questo modo, no? Però ho provato un po' a ragionare sul modo in cui la paternità viene rappresentata. E come viene rappresentata? Viene rappresentata male, cioè viene rappresentata, insomma, non in modo tanto gioioso, no? Allora adesso non voglio fare necessariamente riferimento ai canoni della storia dell'arte, però anche per chi è a digiuno, io compreso, perché insomma ormai il periodo del liceo è molto lontano, ho iniziato a guardare questa immagine e a ricordarmi una cosa che mi diceva il mio professore dell'arte: ricordate le linee forza. Cosa sono le linee forza? Sono quelle linee che descrivono un'opera in maniera percettiva, cioè a prescindere da ciò che viene rappresentato nell'opera, noi l'opera ci arriva in qualche modo, no? E qui cosa ci arriva? Ci arriva che c'è una figura al centro, che è quella anche illuminata, no? Quindi la Madonna, il bambino sono importanti, sono al centro. E poi cosa c'è? Ci sono come due mani che avvolgono, no? Due parti, una parte di qua, San Giuseppe, calvo, col bastone, gobbo, neanche ha la forza di guardare quello che accade all'interno dell'opera, no? Guarda per terra, un po' così, disilluso, disincantato. Dall'altra parte, personaggi inutili da un punto di vista, cioè utili solo da un punto di vista di costruzione teatrale dell'opera, ok? Ma inutili da un punto di vista nominale, cioè chissà chi sono, no? Sono pastorelli, sono bambinetti, sono. Però noi sappiamo che nell'iconografia classica succede questo, cioè che si mette San Giuseppe da una parte roba dall'altra, roba che può essere un angelo, il bue, l'asino, no? Che anche questo è interessante, che ci sia San Giuseppe, bue, l'asino, insomma. Vabbè. Comunque, morale della favola, no? La cosa importante cos'è? La maternità, al centro, santa, illuminata, quello è importante. E allora ho pensato, è proprio così? E ho iniziato a guardare un po' la storia di Giuseppe. E c'è questa filastrocca, no, che è una in realtà una storiella che raccontano ai bambini per portarli a dormire, una di quelle cantilene che dice: Maria lavava, Giuseppe stendeva, no? Stendeva, il bambino piangeva dal sonno che aveva, quindi Giuseppe cosa fa? Stende. Allora mi immagino Giuseppe, Maria che lava e Giuseppe che le dice: dammi le mutande, dammi i panni, no? Dammi che appendo, e quindi svolge un ruolo un po' ancillare, no? Periferico, Giuseppe non dice, fa delle cose, no? E infatti quali sono le virtù di Giuseppe? Giuseppe ha la castità perché? Perché lo capiamo dal fatto che Giuseppe ci dicono che è molto più vecchio di Maria, no? E ce lo fanno notare molto bene, no? Poi lo vedremo anche dopo, ma si capisce, non è che ci vuole... No, cioè, si comprende molto bene dal viso di Giuseppe, da come è strutturata la sua smorfia. La castità, la rassegnazione. Del resto Maria ha avuto un figlio che non è di Giuseppe, ok? E Giuseppe deve essere rassegnato, altrimenti si sarebbe arrabbiato, giusto? E poi l'obbedienza, la pazienza e l'umiltà. L'obbedienza a cosa? Ha un valore più alto rispetto a sé. La pazienza nell'attesa e l'umiltà, anche questo, no, porta come valore Giuseppe. E infatti nelle Sacre Scritture Giuseppe non parla, Giuseppe non dice niente. Giuseppe è faber, è colui che fa, quindi colui che fa cose, falegname, lo sappiamo tutti che Giuseppe è un falegname. Ok? Mentre Dio cos'è? Il verbo. Quindi Giuseppe tace e fa. Dio dice. Dice e l'autorevolezza della parola si contrappone alla pochezza simbolica del fare. Giuseppe è anatomicamente maschio ma spogliato degli istinti. Lo si vede che è spogliato degli istinti, no? Non si incazza. Non ha un moto di rabbia nei confronti di Maria, non gli dice ma santa, cioè che cosa, non dice niente, cioè sta al proprio posto, perché è spogliato degli istinti e quindi non suscita paura in Maria, perché Maria di cosa ha bisogno? Di qualcuno che la accolga, di qualcuno che stia in attesa di questo figlio che sta arrivando, che è figlio di un progetto ben più alto rispetto al progetto di Giuseppe. Giuseppe deve stare in una posizione periferica, in attesa. E infatti, se avevate pensato che prima avessi preso proprio quell'opera tipica, non è così. Come vedete, ci sono tanti altri quadri, altre opere che ritraggono Giuseppe in questo modo. Quindi abbiamo, no, la centrale, lì che c'è il bambinello, Giuseppe è sempre dietro. Dietro che guarda, no? Non partecipa, e sono più importanti di fatto quei due bambinelli lì che sono gente che passava probabilmente, perché vengono illuminati, no? Mentre la luce non arriva a Giuseppe. Dall'altra parte anche in quest'opera di qua scusate, la destra e la sinistra sono ancora due cose che non ho ben imparato, in quest'opera di qua vedete come Giuseppe guarda ma nessuno guarda lui. Nessuno lo guarda, no? Ci sono Maria e Gesù bambino che guardano vicendevolmente in una posizione più o meno è quella della gamba di Maria, del ginocchio, gli angeli anche guardano, lui guarda dall'altra parte ma nessuno guarda lui, no? Non è inserito all'interno dell'opera, è in realtà un bilanciamento dell'opera. Stesso dicasi per l'opera qua sotto, per questa, dove abbiamo Maria giovane, prestante, il bimbo tonico, no? Asciutto, e Giuseppe che sembra riesumato, sembra la mummia di Venzone, no? Sì, insomma, non è che sembra, no? E infatti la statuina del presepe ci dice anche questa, no? Sale, ci dice una serie di cose, che anche qua, no, Giuseppe fa un po' la figura di quello che appunto è separato, no, è curvo su se stesso, come se fosse fiaccato dalla sua storia, dalla sua vita. E di fatto, se guardate, appunto, proprio facendo un parallelismo artistico, dal punto di vista di linea e forza, come si diceva prima, abbiamo la stessa formazione durante il parto. Durante il parto cosa succede? Che c'è Giuseppe là che si tiene le mani, oddio, oddio, cosa è successo? Non sapevo niente io, eh? E no, dall'altra parte che accade tutto nel piano centrale dell'opera, no? Stesso dicasi sopra, dove c'è appunto il dottore, che in realtà il dottore che rappresenta un po' Dio, no? Nella questione sono io che te l'ho dato sto bambino, non è che è tuo, no? Cioè, e stesso dicasi per l'opera, per il appunto la rappresentazione più su. Di fatto, dov'è di solito, qual è la posizione del papà durante il parto? Cosa dicono? Dico, stai dietro, perché davanti, se vedi tutto quel sangue, rischi di svenire e mi stai in mezzo. Se stai dietro, non vedi niente, al limite fai un massaggio alla schiena, no? Però tieni la mano da dietro, non vedi nulla, però non mi intralci, perché insomma... Lì di fatto il tuo ruolo non è così importante, e in buona sostanza bisogna dire che è così. In quel contesto là non è che il ruolo del padre sia così fondamentale, cioè io son d'accordo che lì in fondo, non lo è stato prima, ma lì in fondo è una questione molto femminile. Allora mi sono detto, ma scusa un attimo, io, questo è il sistema di riferimento che ho. Quali sono gli altri sistemi di riferimento a cui posso attingere per comprendere questo tema della paternità? Paternità o patriarcato? Allora, patriarcato che cos'è? È una contrapposizione al matriarcato. Sono due poteri forti però, che si contrappongono uno all'altro e sono un modo di esercitare una paternità. Però qui abbiamo viene messo in evidenza che l'autorità appunto del padre si contrappone a quella della madre, però che diventa un po' anche un sinonimo appunto di lontananza dagli affetti, no, perché il padre a quel punto deve essere un padre padrone, deve essere un padre dominante, deve essere un padre che sottomette, che schiaccia. Quindi paternità uguale appunto lontananza affettiva, silenzio delle emozioni, perdita della relazione. E una volta, no, quando si parlava del signor padre, no? Cioè questo aspetto in cui ma la madre ancora, ma c'era il signor padre. Signor padre cosa vuol dire? Che tu non sei mio padre, sei un'altra cosa. Uso dei pronomi e delle descrizioni che sono specifici per te e che generano una forma di lontananza. Oppure un altro sistema di riferimento qual è? Il mammo. Chi è il mammo? Il mammo è in fondo, no, un papà che, come vi ricordate Mrs. Doubtfire, che siccome non riesce a fare il papà, perché non riesce a sviluppare una forma di autorità buona, sviluppa delle competenze di tipo femminile, cioè fa a chi fa meglio le frittelle. Fa a gara chi può sviluppare un miglior accudimento, e infatti diventa la babysitter. Cioè pensateci simbolicamente cosa significa. L'unico modo per quest'uomo per essere papà era diventare una mamma, diventare una babysitter. E quindi è appunto babysitter che vicaria, ma è tipo una nonna. Certo, sono le nonne che svolgono questo tipo di ruolo, no? O le babysitter o le nonne. Quindi il papà si trasforma in un altro tipo di figura. Questo perché? Perché si genera un confronto fra la disparità di carattere appunto biologico, no? In cui cosa accade nel papà? Che vive un confronto in senso di perdita, no? Come se quei 9 mesi in cui la mamma ha tenuto all'interno del suo corpo il bimbo fossero un disvalore per il papà. E quindi il papà va in compensazione. Cosa fa? Cerca di sviluppare anche lui, no? Delle delle funzioni di accudimento che devono essere necessariamente un po' ipertrofiche, cioè un po' montate, perché parte già da un po' da 9 mesi di distanza. È come se iniziasse una gara che però ha già perso. Qual è il problema però di avere questi sistemi di riferimento? Che sono delle ideologie. E le ideologie, cioè le idee messe là, no, a cui uno si appoggia in senso acritico, sono sempre pericolose, perché una vale l'altra, cioè diventare un mammo per fare competizione, diventare un padre padrone per dimostrare il potere, sono delle modalità che dal mio punto di vista non funzionano, perché partono sempre da un'idea che non viene messa in discussione, ma che viene presa a priori per paura di perdere qualcosa. Infatti nascono appunto dall'ansia. Il rischio è che appunto con le migliori intenzioni si cambia un'ideologia con l'altra, cioè io faccio un gioco a vedere dove nella relazione genitoriale ci sono delle mancanze e cerco di compensarle a priori facendo a gara. Così, in questo modo, si continua ad interferire con la costruzione dell'identità del bambino e anche del genitore stesso, che diventa forte quanto con forza sente di potersi appoggiare alle polarità che i genitori donano. Cioè, se una mamma fa la mamma e un papà fa il mammo, che cosa succede? Che il figlio percepisce che c'è come unica polarità questa polarità da mamma. E quindi quella diventa l'unica funzione che il figlio percepisce. Ok? E invece è necessario imparare, da un lato, ad essere uguali, senza però pensare che dobbiamo a tutti i costi compensare il conflitto. Cioè, noi cerchiamo a volte di mediare un po' troppo, cioè sembra quasi che il conflitto ci spaventi, ci faccia paura. No, e allora, per la paura di entrare nel conflitto, che cosa succede? Le classiche modalità che avete sicuramente visto nelle coppie, nelle famiglie, no, non, chiaramente non nelle vostre ovviamente, però in tutte quelle delle persone che conoscete, in cui a un certo punto cosa succede? Che al posto di entrare nel conflitto io cosa dico? Va bene quello che dici tu. Va bene quello che dici tu. Ah, cosa succede? Che io penso che portare mia figlia a inglese tutti i martedì, o il martedì e il giovedì, non mi va bene. Però, siccome penso anche che non ho voglia di sbattermi nel trovare qualcosa d'altro che sia più attinente alla mia funzione paterna, allora dico, ma sai che c'è? L'inglese, ma non le farà. È importante che la porti tu. Giusto? È mai capitato? No. E questa... Ai vostri amici, chiaramente. E questa cosa qua che cosa genera? Generano una sensazione di perdita di ruolo, che è la stessa cosa che si verifica nella coppia quando io dico, ma ascolta, facciamo una cosa, ti do il bancomat, comprati quello che vuoi. È la stessa cosa, cioè io perdo quella capacità di definire il mio ruolo, di definire ciò che piace a me, che non è detto che piaccia anche a te, ma mi va bene entrare in un conflitto in cui si discute e in cui non necessariamente bisogna trovare una soluzione pacifica. Cioè, quando parliamo di comunicazione assertiva, quando parliamo di mediazione, no? Cioè, è importante mediare, ma non è che mediamo a prescindere. Mediamo ancora prima di entrare nel conflitto. Cerchiamo di mediare dopo. E quindi, qual è la conclusione? La conclusione è che fare lo psicologo non aiuta. È chiaro. Fare lo psicologo non aiuta, perché probabilmente, come dico certe volte, essere stupidi è meglio, no? Perché c'è molte cose, uno se non se le chiede, no, va avanti, però ormai che c'ero, aveva senso continuare, andare fino in fondo, no? Almeno in qualche modo gli anni di analisi serviti a qualcosa, tutti i soldi che ho pagato. Allora. E quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a vedere altre persone più autorevoli di me che avevano scritto dei testi sulla paternità e ne ho trovati vari. Chiaramente, se voi cercate fare il padre, fare il papà, papà, tutti i titoli, troverete, diciamo, 20 testi. Se invece cercate come fare la mamma, ne trovate 2000, assolutamente, sì, forse anche 20.000, ok? Davvero sono ordini di grandezza diversi. Questo dice qualcosa dal mio punto di vista. Forse che delle cose che magari vedremo fra un attimo. Comunque, insomma, questi sono tutti i testi, insomma, che mi sono, alcuni dei testi che mi sono letto. Alcuni più interessanti, altri meno interessanti, tutti mi hanno dato però delle informazioni, no? Mi sono serviti per imparare anche dalle cose che non mi suonavano, che non erano nella mia idea, che non riguardavano la mia idea di fare padre. E alla fine ho solo molta confusione. Cioè, alla fine dico, mamma mia, qua ognuno mi racconta la sua. Cioè, chi va appunto ai sistemi di riferimento precedenti, chi torna agli antichi greci, chi si fa, come dire, si come si dice in modo gentile, però, si fa le pippe, intendevo questo. Cioè, nel senso che si crea, no, tutta una serie di costruzioni mentali su delle idee appunto stereotipate, legate a gli uomini vogliono troppo,
le donne ci
stanno prendendo troppo territorio, bisogna che l'uomo torni l'uomo rude, no? Tutta una serie di idee che però, cioè, a me non mi suonavano. E quindi qual è l'unica certezza? Che la paternità nascerà da me. Cioè, a un certo punto, ho letto tutto quello che mi sentivo di leggere, ho iniziato a ragionare in un senso più personale, facendo proprio riferimento a ciò che sentivo, più che alle idee appunto che gli altri mi davano. Alcuni spunti. Allora, intanto, no, avevo, appunto, questo è un altro sistema di riferimento, però chiaramente cosa succede? Che mi sono chiesto, laddove, no, la funzione del padre di famiglia, che appunto generazioni di madri hanno tentato di assecondare anche quando i padri avevano sostituito il loro ruolo, no, di padri che sedevano sul trono con altre funzioni. Ecco, questo, come dire, non era quello che volevo io, no? Non mi sentivo di salire sul trono, mi sono chiesto se era quella la funzione, però ho trovato che fosse una funzione un po' degradata, no? Però la trovo molto frequente, di quei padri che giungono a casa e in maniera un po' anacronistica vogliono imporre, no, il proprio volere, ma poi nella realtà tutti sanno, no, compresi i figli, che sono una caricatura, no? Poi i figli si allenano con la mamma e di quel padre là rimane solo la bottiglia di vino, no? Che magari quella lo asseconda. Però neanche essere sostituita la figura, appunto, come si diceva, dei mammi. Cioè, ho cercato un po' appunto di fare un po' un contraddittorio fra me e me rispetto di questo ragionamento sui mammi, no? Quindi il cavalluccio marino, perché è quello che porta i figli nel... il cavalluccio che tiene in incubazione e le uova, no? Nella sua sacca di incubazione. E perché la figura del mammo propone un cambiamento, però che non mette in discussione appunto la fissità della polarizzazione fra le qualità maschili e femminili, perché appunto quasi bimbo si trova solo due mamme, fatte in modo anatomicamente diverso, però due mamme che gli rimandano le stesse cose, se non fanno a gara a chi fa meglio delle funzioni appunto materne. Quindi bisogna pensare una paternità come relazione non fondata sulla simulazione di una maternità. Quindi non come qualcosa di basato sull'idea della competizione o delle funzioni tipicamente materne. E poi non volevo buttare neanche via il bimbo con l'acqua sporca. Cioè, volevo prendere qualcosa anche da Giuseppe, ciò che Giuseppe dà, però senza esagerare. E quindi Giuseppe è gentile, volevo, mi sembrava adeguato sentire per me questo tipo di funzione. È in grado di sostenere la sua parzialità, cioè è un padre che comprende che quel figlio lì non è figlio suo, ma lo stesso lo accetta perché sa che il totale non è possibile, che anche se non l'ha generato lui, perché tutti i padri in fondo si sentono un po' mancanti di quella generatività che poi la donna porta, perché per 9 mesi ha suo figlio all'interno del suo ventre e lo sente in tutta una serie di sfarfallamenti, di funzioni che i padri non conoscono, no? Quei micromovimenti che raccontano una storia ancestrale. Ci sono donne che si sentono incinte ancora prima del test, no? E questo dice qualcosa di una saggezza profonda che noi padri non possediamo. Non eccede neanche dell'ibris. L'ibris è quell'arroganza che appunto lui non si confronta con Dio, non si mette in contrapposizione a un potere più forte, si affranca del suo potere come padre e presenta a suo figlio la propria umanità e gli permette di esistere nella differenza. Cioè gli dice: io sono quello che sono, non sono tutto, non sono Dio, sono solo un uomo che cerca di provare ad essere tuo padre. E da questo suo figlio può imparare, magari poi, insomma, in questo caso poi ha avuto degli come dire, delle evoluzioni importanti, però forse le ha avute proprio per questo, no? Forse anche per questo. E accetta la propria presenza, cioè significa che non si fa escludere, ma rimane silenzioso davanti a qualcosa anche se non lo comprende nella totalità, con dignità. Mi sono chiesto in che modo i ruoli genitoriali, pur nella parità della loro dignità, perché è chiaro che uomini e donne siamo tutti uguali, materno e paterno, sono due funzioni di pari dignità ma di diversa polarità, si esprima la diversità di atteggiamenti, funzioni e specificità. E il punto non è la differenza fra uomini e donne, ma fra paterno e materno, perché tutti gli uomini e tutte le donne portano all'interno delle funzioni paterne e delle funzioni materne. E se noi partiamo dalla competizione, abbiamo già perso. Perché? Perché le madri e i padri sono diversi. 9 mesi di più di relazione c'ha la mamma con un figlio, 9 mesi in meno il papà. L'attaccamento della mamma è un attaccamento biologico, l'attaccamento del papà è un attaccamento sociale. Ricordate il Re Leone quando espone il cucciolo? Quello lì è un attaccamento sociale, lui lo espone al contesto sociale. La mamma lo sapeva già da prima che era suo, non aveva bisogno di esposizioni sociali. Il padre ha bisogno che gli altri gli dicano: tu sei figlio di quel padre. La tetta, non c'è tetta. E se non c'è tetta, appunto, c'è parzialità. E la tetta è un elemento importantissimo. Melanie Klein ne ha parlato ampiamente in tutte le culture, il tema dell'allattamento e quindi di questa funzione che i cuccioli cercano in maniera spontanea, camminando in modo appunto spontaneo, perché mica nessuno gliel'ha messo nel proprio chip interno di andare verso il seno. Ci dice molto anche quanto le madri sentono poi la frustrazione quando questo non accade. Quindi c'è un aspetto importante in quello, altrimenti io non sono neanche frustrato per una cosa che non mi interessa, no? I rapporti fra donne sulla maternità sono dei rapporti fantastici. Le donne si trovano sulla maternità, si scambiano, parlano, fanno gruppi, no? Fanno incontri, si raccontano, c'ho le nausee, ma tu che mangi? Io i cetrioli, e tu le erbette, vai a prendere quella, no? La pomata, gli uomini. Io ricordo ancora nell'unica giornata del corso preparto, dove gli uomini sono invitati, premetto che insegno anche nella scuola di ostetricia, quindi faccio una testa tanta alle ostetriche su questa cosa, ma i papà che chiedono dove c'è la bottiglia, dove c'è il distributore dell'acqua e dove si va a parcheggiare, no? Cioè, questo la dice lunga, no? Perché dice qualcosa che, come se i padri fossero, no, mi hanno invitato, no? Vabbè, sì, non so, succederà qualcosa, ma io non... Intanto mi invitano una volta sola, cioè, quindi del resto cosa vuol dire che mi invitano una volta sola? Che valgo come il due di briscola, no? Che tanto fanno anche senza di me. E poi, no, c'è l'aspetto appunto della nevrosi materna, che è tipo un'illuminazione divina sui bisogni del
bambino. Cioè la mamma
sa. La mamma sa.
Sta a prescindere.
No.
Noi sappiamo anche,
non so se c'è una pediatra
in sala,
però
conosco vari pediatri
che mi dicono, le mamme vengono col dito ancora con la cacca, mi dicono l'ha fatta verde, l'ha fatta gialla, secondo me ha bisogno di questo, deve fare quest'altro. Sono espertissime su qualunque cosa, sappiamo esattamente perché il bimbo piange alle 2 di notte, sappiamo che non vuole acqua, vuole acqua con un po' di miele, no? Shakerato, non scassato, shakerato, no?
Le mamme
sanno, i papà sanno niente, papà, lo sanno, papà devono iniziare a conoscere il bimbo, la mamma lo sa già da prima, no? E allora mi è venuta
utile
la metafora dell'arco, questa cosa che avevo letto, no, di Gibran, che dice voi siete l'arco, no? Però mi è piaciuto un po' dividerla. Cioè Gibran non la divide, io non voglio così confrontarmi con Gibran assolutamente, però ho pensato, guarda un po' che ha messo un arco, i genitori un arco, allora ho pensato, non è che magari la mamma è quell'elemento flessibile dell'arco e il papà è l'elemento rigido?
Cioè non è
che, perché se un arco ha due elementi tutti e due flessibili, cioè funziona come un elastico, che però non spara niente da nessuna parte, cioè nel senso che tutti e due si tendono, da qualche parte ci deve essere un elemento che tiene fermo. Allora ho fatto questo ragionamento e quindi ho pensato che il paterno e il materno non sono come l'animus e l'anima. Se la funzione materna è quella dell'accoglienza, del contenimento e del nutrimento, che porta al radicamento storico e alla natura,
perché
la madre è connessa
dal punto di vista biologico, naturale,
con
il proprio figlio,
perché appunto costruisce
dentro
il proprio corpo quel figlio, allora la funzione paterna è quella della separazione, cioè quella che porta fuori dall'utero materno per entrare nel mondo sociale. Infatti si dice che la comparsa del padre ci ha dato la cultura, mentre la madre dà la natura. Il padre parla del diverso da me. La madre è uguale a me, mi ha tenuto dentro. Il padre è diverso da me perché è fuori da me. E quindi il padre mi dà la cultura. Entrambe le funzioni sono necessarie per la crescita. E quindi è come un albero. Non possiamo pensare a un albero senza una adeguata disposizione fra la parte sottoterra e la parte sopra, oltre il tronco. Un buon albero è un albero che ha un'omogeneità di funzioni fra la parte sotto e la parte sopra. E quindi ho iniziato a ragionare su quali sono le funzioni appunto e le polarità tipicamente materne e paterne. Il materno porta il conforto, mentre il paterno porta il coraggio di spingere via, di spingere fuori, di andare da un'altra parte. Il materno porta la riflessione, riflesso nel senso anche che sono uguale a te, mi rifletto dentro di te, è un movimento che si costruisce fra sé e sé, mentre il padre porta all'azione,
ad andare
fuori, ad andare a muoversi nel mondo, la madre porta la sicurezza, infatti
ci viene voglia, no?
Quando si dice di
tornare
nell'utero materno, di tornare
nello spazio di
accoglimento, di ciò che già conosciamo, mentre il padre porta la progettualità, all'insicurezza, anche a prendersi dei rischi. Il materno porta un mantenimento di ciò che già so, un radicamento, il paterno porta la conquista di ciò che è fuori, interiorità, esteriorità, stabilità, movimento, fusione, contrapposto a separazione. E quindi vi voglio un attimo raccontare più nello specifico due cose che per me sono state più importanti di altre in questa descrizione di queste polarità. Il tema dell'innato e dell'appreso. Il materno è innato, alle madri non viene spiegato come essere madri, per perché lo trovano nella loro natura biologica, e lo ritrovano perché proprio dentro la loro natura c'è l'idea del cambio delle stagioni della vita, perché una donna cambia ciclicamente, e l'idea del cambio non è qualcosa che spaventa la donna, perché è sempre cambiata nel corso di tutta la sua vita, nelle fasi, durante i cicli, durante i cambi ormonali, è sempre cambiata. E così come è cambiata quella volta, si ricorda che può cambiare ancora. Mentre la paternità non viene insegnata al maschio per un altro motivo, perché non la conosce. Il paterno appunto si impara culturalmente, si impara dalla cultura di riferimento, dagli esempi che abbiamo. E questo per me è stato molto importante da notare, perché se io mi aspettavo di avere l'illuminazione sulla via di Damasco, sarei ancora là. Sarei ancora là che ci penso. E quindi il paterno, appunto, se non è insegnato, però
scompare.
E infatti
è quello che è successo,
è che molti papà non sanno da che parte partire a fare il papà. Non che io sappia da che parte partire, non ho lo scibile infuso, non vi racconto quello che ho capito io, non vi insegno, però mi sono posto in una modalità dialettica con me stesso e con le fonti che c'erano, per provare a capire dove qualcosa era vero per me, non accettare la paternità in senso acritico. Lo vedete? So che vi ho generato un condizionamento. Qua arriverà Natale e voi vedrete il presepe e vi ricorderete di me. Ve lo ricorderete di San Giuseppe. È là nell'ombra, messo dietro, molto dietro. Okay. Però cosa fa San Giuseppe? Osserva senza agire, cioè il padre fornisce, contiene ciò che accade con un suo atteggiamento solido. Cioè guarda e in un modo non coinvolto
in senso
competitivo. Cioè non vuole giocare a chi cambia i pannolini meglio, non vuole giocare a chi, dato che non ha la tetta, dà il biberon meglio, non vuole giocare a chi fa addormentare il bambino meglio. Accetta che la madre sia più brava per una serie di funzioni e guarda quello che accade
come un miracolo,
come qualcosa che riguarda il senso stesso della vita, che non è nell'andare a rubare il figlio che ne ottengo realmente qualcosa, ma è nel lasciare che alcune funzioni si esplicitino finché quelle funzioni giungono alla fine. E se non giungono alla fine, lì sì che interviene. Ma interviene in un senso che serve sia al cucciolo per liberarsi nel momento in cui deve andare per la sua strada, che alla madre per tornare
dentro
il
contesto della coppia.
Protegge ciò che sta accadendo, definendo i tempi e i modi giusti, e tollera anche la propria solitudine, perché i padri sono soli, tutti i padri sono soli, fa parte della paternità essere soli, che non vuol dire disperarsi della propria solitudine, vuol dire imparare a contenere anche, non è che vado dalla mamma anch'io, no, nella competizione appunto pannolino, ma contengo la mia solitudine e gestisco la frustrazione di non avere sistemi di riferimento in quel momento e vado a cercarli. Genera spazio. Se il materno ha fornito lo spazio interno, il padre genera uno spazio diverso, separa con fermezza, dice adesso basta così, ok, l'hai nutrito abbastanza, adesso è un altro momento. Non è che ti frustro perché sono sadico e voglio frustrarti perché voglio mostrarti che io riesco ad allattare meglio. No, ti frustro per un altro momento, per un altro motivo. Tollero il conflitto anche. Non cerco di livellare, no? Sei più brava tu, va bene così, quello che decidi tu va benissimo, perché solo tu sai, perché è solo così che si può fare. Contiene nonostante tutto, anche se si incazza, contiene. Cioè impara a contenere qualcosa che riguarda la relazione fra madre e figlio anche nei momenti difficili. E riconosce la bontà del materno senza competere. Separa la propria nevrosi egoica da ciò che serve alla famiglia. E accoglie il corpo dei figli. Ci ho ragionato tanto su questa cosa. Tanti papà non toccano. toccano le proprie figlie, non toccano i propri figli, non li lavano, non fanno delle, non hanno una funzione che serve a donare al corpo del figlio la propria idea di sé. Cioè, pensate che questo bimbo è stato per 9 mesi dentro la mamma, quindi il bimbo ha una percezione di sé della mamma abbastanza confusa. No, c'è stato dentro. La mamma mangiava le carote, il bambino era lì che diceva sì, mangiava il cioccolatino, ma no. Quindi il bambino ha sviluppato una percezione di sé un po' confusa fra sé, se stesso e la mamma. E infatti c'era un cordone ombelicale che legava, che poi è stato tagliato. E quindi il papà cosa deve fare? Deve tenere questo corpo, non deve preoccuparsi se gli fa male, deve fargli capire che quel corpo ha una sua dignità, che esiste anche fuori dal corpo della mamma. Che ha un corpo che ha dei confini, e gli insegna ad esistere nella separazione, perché se non c'è separazione non c'è neppure identità. Ma quando noi da bambini ci identifichiamo, quando iniziamo ad avere i nostri gusti, ma ancora prima, quando iniziamo a sentirci separati da qualcun altro, che ci
fa paura la separazione,
perché la separazione ci piace.
Però dall'altra parte, se
non mi separo, continuo a stare dentro
l'utero virtuale della mia
mamma.
Giusto?
Dovete dire sì. E poi permette al bambino di essere interessato all'altro. Cioè il materno ha insegnato a cercare dentro, a sviluppare un atteggiamento riflessivo, in cui il bambino si chiede chi sono io, chi sono io, chi sono io, chi sono io. Il paterno invece contiene l'energia degli istinti per spingere via, no? Per spingere avanti quello, il nascituro, verso delle posizioni nuove, inesplorate, inaspettate, lo porta a guardare lontano. Mentre la mamma è più preoccupata, lo vorrebbe tenere lì vicino, il materno lo vorrebbe tenere lì vicino, il paterno lo spinge. Il materno insegna il tempo di stare. Stare con rispetto al passato. Ricordate, prima vi ho parlato del biologico. Quindi il materno insegna a stare in contatto con la propria storia, con la propria natura, con la propria biologia, ciò che già c'è. Il paterno è la fronda, sono i nuovi getti, i rami, coadiuva le sfide e aiuta a cogliere nuovi spunti verso un tempo futuro. E poi la disciplina. Il materno tollera. Ci sono storie di figli che hanno fatto qualsiasi cosa. Una madre non può dire di no al proprio figlio, lo riprende.
Le storie bibliche, ma anche
le storie di cultura, di attualità, dicono questo. Il paterno invece attestra alla fatica, alla disciplina, a destra anche alla frustrazione, soprattutto in un modello culturale come quello attuale, che ci dice che il sacrificio non va bene, che il sacrificio è una roba
brutta,
che il sacrificio non serve, che insomma sacrificarsi bisogna godere, bisogna fare cose. Invece il sacrificio del fare è qualcosa di
sacro, fare sacro.
E prima di tutte queste si prende anche il rischio di non essere amato come lo era un tempo, perché non è più il preferito dentro una relazione di coppia. Si prende quindi il rischio di non essere amato, anche nel dire delle cose che non sono quelle che il materno vorrebbe. Si assume la propria posizione di adulto nel mondo, soprattutto questa, rinunciando ad una relazione di vicendevole contenimento del versante paterno, no? Cioè queste cose in cui tu contieni un po' me, io contengo un po' te, ci conteniamo un po' a vicenda, questo evita di farlo e quindi diventa anche un po' padre di
se stesso, perché se non diventiamo
padri di noi stessi è difficile diventare padri di qualcun altro. Fa crescere in lui il senso della misura per non eccedere nelle spinte che si danno ai figli. È necessario sviluppare una misura, no? Non è che ti faccio andare subito per la tua strada, ti faccio andare un pezzetto, ma
poi ci sono,
cioè sviluppo anche quel mio materno nel riaccoglierti. Lavora sul senso del dono come pratica del non possesso dei figli.
esercita la lucidità di non proiettare il suo destino sui figli e le posizioni dogmatiche, anche attraverso il recupero e la crescita del materno. E anche accetta il conflitto, come ho detto prima, no? Il conflitto ci infastidisce, perché dobbiamo imparare ad accettarlo, dobbiamo imparare a stare dentro le posizioni conflittuali senza averne paura, e anche il senso di colpa.
Cioè, io credo
che non è così importante
se diciamo la cosa giusta
come padri. L'importante è che siamo in grado di portare la scelta che abbiamo fatto, che è una scelta che genera differenza. Non è importante poi realmente se
mia figlia nel discorso di prima dell'inglese
tutti i giovedì accetto di dare un altro tipo,
di dire ad esempio no,
giovedì prossimo verrà con me al parco, perché credo che venire al parco con me e giocare sull'altalena possa essere davvero importante per lei. E se mi viene detto no, perché l'inglese è importante,
posso discuterne, ma
devo imparare a
tenere ferma
la mia posizione,
che è una posizione che si basa su un'idea. L'idea di far sperimentare qualcosa
di diverso. E quindi la risposta che dicevo prima, no? Perché? Perché essere padre? Tutto questo. No, uno dice, stasera ci stavo pensando quasi quasi. No. Perché essere padre? Non c'è una buona ragione semplice, ovvia, no? Istintuale, innata, biologica, abbiamo detto prima, no? Non c'è quella cosa biologica. Ma e se poi ci pensate, è abbastanza vero questo, perché di solito mentre le donne ad un certo punto della propria età, della propria storia biografica, si chiedono, no? Sentono quel famoso orologio biologico e si dicono, ora che dentro di sé c'è una voce che dice guarda che devi decidere, cioè, o adesso o mai. Per i padri mai non esiste, no? Cioè, nel senso che esiste sempre un'idea che è strutturata anche un po' appunto nella cultura, che in fondo sì, avere un padre maturo non è un problema, avere una mamma vecchia, no, perché la mamma è vecchia, il padre è maturo, no? Perché gli uomini sono belli anche da adulti, no? Mentre le donne no. Cioè, ci sono delle idee culturali che si basano su queste assunzioni, no? E quindi essere padre è una decisione. Una scelta possibile fra molte, non è l'unica scelta, è una scelta possibile. Essere padre prima però per se stessi, poi non si sa, ci sono padri che quando decidono di essere padri per se stessi capiscono che la paternità non è la loro strada, non è la loro storia, poi non si sa. E poi un giorno, dopo un anno più o meno di meditazioni, mi sono svegliato e dentro di me è stato chiaro che essere padre in realtà non era davvero una mia scelta, ma qualcosa che aveva profondamente già scelto me. Grazie. C'era nessun padre? Siete tutti, gli uomini erano tutti quelli che erano stati obbligati a venire dalle mogli, dalle fidanzate.
Senti, Federico, la domanda.
Vai.
Dal tuo osservatorio professionale,
sì,
rispetto al tuo fatto questo, secondo te come siamo messi?
Come siamo messi?
Rispetto a questa cosa che hai detto, no?
Siamo messi malino, Mario.
Siamo messi un filino, cioè nel senso che in effetti dal mio osservatorio professionale,
il mio osservatorio professionale è un osservatorio
un po' articolato, no? Perché
parte
dal mio lavoro come terapeuta, ma c'è in mezzo anche il mio lavoro come formatore sia in ambito universitario che negli altri ambiti come nella scuola di counseling o in altri ambiti formativi ancora. E quello che io vedo è un dato di fatto, che esistono veramente pochi corsi in cui riflettere sul tema della paternità. Esistono pochi spunti, pochi stimoli. Cioè banalmente anche i libri che io ho letto Alcuni, guardate, il libro che più mi ha, adesso non per, per fare pubblicità, perché non ne ho nessuna, nessun interesse, anche perché non c'è nessun libro che ho scritto io, quindi insomma che significato ha farlo, però il libro che è stato per me più interessante è questo, Padri che cambiano. Cioè è l'unico che secondo me, ed è, e questo te la dice lunga, perché è l'unico che parla di paternità in un senso realmente laico e che si pone degli interrogativi un po' più interessanti, no? Che anche che vanno fuori un po' dall'idea della coppia, della complementarietà, cioè parla di padri separati, parla di famiglie in cui ci sono genitori omosessuali, parla di altre paternità che non riguardano la paternità in senso stretto, ma che riguardano paternità che sono le paternità di oggi, le paternità di figli che nascono da una coppia che però poi si separa subito dopo la nascita del figlio, ancora prima della nascita del figlio. Oppure di genitori che appunto adottano e che fuori dalle metafore però vivono, hanno bisogno di avere delle informazioni diverse rispetto a quelle del, che la Chiesa offriva, insomma in senso ampio, ma anche in maniera anche molto positiva in qualche modo, ma che in qualche modo adesso non riescono più a corrispondere a quegli interrogativi che sono interrogativi più complessi. Quindi non siamo messi benissimo dal mio punto di vista, no? E questo insomma a me fa pensare molto, cioè uno dei motivi che mi ha fatto ragionare un anno prima di decidere di avere Alice è che volevo, cioè non volevo fare una scelta fatta tanto per fare, no? E invece tante volte mi rendo conto che poi quando parlo con gli altri papà mi vengono riportate quelle cose che ho detto prima, no? L'altro giorno parlavo con uno che sarà padre a giorni, un mio paziente, e quando gli ho detto ma quindi che cos'è quello che porti, no? Cioè perché oltretutto è un figlio molto cercato, molto voluto, no? Molto, molto desiderato, perché appunto non è arrivato subito, eh? Mi ha risposto veramente perché ho voglia che qualcuno si occupi di me. E questo a me veramente mi inquieta, scusate, forse non trovo delle cose comode, però mi fa venire un po' di ansia nei confronti di questo figlio, no? E invece, paradossalmente, la paternità migliore che ho incontrato era di un mio paziente che è stato papà per un mese e mezzo, di un bimbo che non è mai nato, perché c'è stato un aborto. E lui in quel mese e mezzo ha voluto fare con me sedute due volte alla settimana, perché si stava interrogando profondamente su quella paternità. Cioè io riconosco in lui più paternità della paternità di quello che mi dice per farmi accudire da vecchio. Quindi ci sono veramente tante paternità e secondo me non è più possibile non porsi una domanda se vogliamo che i nostri figli costruiscano un mondo un po' diverso rispetto al mondo che abbiamo costruito anche noi. Ok.
Grazie.
Sì, Marisa?
No, tu hai detto che non è tanto importante la differenza tra mamma e papà, ma tra maternità e paternità.
Tra paterno e materno, sì.
Materno, secondo te, anche dal punto di vista professionale, può essere una persona che sia da mamma e papà riesca a svolgere entrambe le funzioni?
Sì, perché sì, perché ognuno di noi ha al suo interno il paterno e il materno. Certo che è un compito molto complicato, credo che però un bimbo trova il paterno e il materno anche in altri sistemi di riferimento, no? Adesso le famiglie allargate, le famiglie ricomposte, ricongiunte, le famiglie plurinucleari, no? Cioè ci sono sempre state. Credo che ciò che fa la sanità mentale di un bimbo è però la capacità, prima di tutto in noi, di far nascere quel paterno, no? Sia negli uomini che nelle donne, e negli uomini di omogeneizzarlo col materno. Allora tu veramente puoi dare qualcosa, altrimenti rischi di fornire una polarità, no? Che è anche in modo un po' più facile, però poi il bambino, cioè nella mia esperienza i bambini si nevroticizzano molto quando c'è un eccesso di materno, perché cercano il paterno, lo cercano all'asilo, lo cercano nella maestra, lo cercano nell'insegnante, lo cercano nell'allenatore, no? Poi combinando a volte anche dei casini, perché poi lo vado a cercare in funzioni che a volte, come dire, in persone che, come dire, magari non sarebbero proprio quelle adeguate, no? Per fare, per svolgere certi ruoli, che confondono, che seducono, che mettono sopra tanta roba.
Un po' hai già risposto, però io ad esempio quando leggevo paterno materno stavo pensando alla mia situazione e mi trovavo in alcuni casi nel materno e in alcuni casi dicevo
certo.
Sì, ok, ma io sto facendo la... è normale?
Certo.
Sto facendo un casino.
No, è proprio così, è giusto Antonio. Cioè la questione qual è? Che appunto io credo che veniamo da un retaggio storico in cui il paterno in tutti noi è stato schiacciato, cioè è come se non avesse trovato il modo di esprimersi. E quindi che cosa ha generato questo? Che siamo tutti andati troppo nelle funzioni di accudimento, e le funzioni di accudimento, cioè queste funzioni, eccole qua, le funzioni del materno sono ottime funzioni, cioè voglio dire, mica un problema il cioccolato, dipende quando ne mangio, no? Quindi non è un problema il conforto, però è vero che i bimbi per confortati vanno a cercare ancora conforto, cioè che non si appagano mai del conforto. E la riflessione, certo che va bene la riflessione, però se poi porta un ripiegamento autistico, è una paura del mondo, è una costruzione di un sé fragile, perché il problema, no, è anche che sono queste funzioni che noi non riusciamo, che non riescono, se queste funzioni generano un conflitto in noi, va bene, dobbiamo imparare a tollerare quel conflitto, perché altrimenti noi forniamo al bimbo solo una parte delle funzioni. E che cosa succede? Che il bimbo percepisce che non c'è differenza fra mamma e papà. Voglio dire, è chiaro che non c'è differenza fra mamma e papà nella funzione dell'affetto che il figlio ha, ma ci deve essere un altro tipo di differenza su un altro piano. Perché altrimenti cosa si genera? Si generano dei caratteri che sono duttili nell'adattamento, perché hanno imparato da quella parte là, no? Però cosa succede poi? Che appena c'è una sfida vanno in crash, non sanno gestire la frustrazione, non sanno reggere il confronto e credono di essere degli dei dorati, no? L'altro giorno avevo in terapia una ragazza di 18 anni che mi dice questo: attacchi di panico che partono quando lei a scuola scopre che un'amica c'ha un attacco di panico. Ve l'avevo raccontato al gruppo, no? E gli viene un attacco di panico perché lei scopre che in qualche modo la quinta sta per finire. E gli viene un attacco di panico e non va più a scuola, quindi si fa bocciare. Perché? Perché ha paura del mondo. Perché piuttosto che finire la quinta, che significa entrare nel mondo, significa scegliere l'università, significa andare via da una strada già tracciata, preferisce farsi bocciare. E scopro che lei è un atleta che compete, che fa delle gare, e le dico: ma scusa, ma non ti è mai capitato di perdere una gara? E lei mi dice: no, tutte le gare che ho fatto le ho vinte. Allora mi fermo e dico: che senso tutte le gare che hai fatto? Beh, tutte quelle che ho partecipato. Perché a certo non hai partecipato? Eh no, quando non ero sicura di vincere mica partecipavo, sono mica scema. E questo la dice lunga, perché quella funzione ipertrofizza quella capacità di sentire sempre delle aree di comfort. Dall'altra parte l'eccesso della funzione paterna non va bene mica, cioè mica bisogna competere a tutti i costi sempre, mica bisogna essere evolutivi sempre, mica bisogna entrare nell'azione sempre. Va mediato, mi faccio una domanda, entro nell'azione. Cioè non è che ho detto: ah sì, beh, facciamo Alice, ok, qual è il problema? No, aspetta, fermiamoci un attimo, possiamo essere dei bravi genitori? O non sono sufficientemente risolto per riuscire ad essere padre di qualcuno perché non sono ancora diventato mio padre? Ok?
Grazie.
In riferimento all'immagine del tizio con l'arco.
Sì.
E, no, mi chiedevo, perché nell'immagine diciamo, la paternità è rappresentata dalla freccia, totalmente, no?
La genitorialità è rappresentata dalla freccia.
Cioè, l'avevo capita così, poi, magari,
sì.
Nel senso, la parte che si tende, cioè la parte elastica, è la parte materna.
Sì.
La freccia... rappresenta...
Allora io l'ho immaginata così, ma questa è un'ottima, è un'altra possibilità. Io l'avevo immaginata come la parte flessibile, che è quella dell'arco, cioè dell'arco della parte in legno, mentre la parte rigida è quella della corda.
Oh, okay.
Nel senso che la corda ha un'elasticità che è un'elasticità diversa rispetto a quella, cioè me la sono immaginata come tesa in mezzo.
Okay.
E mi sono immaginato il figlio come quella proiezione che è la freccia.
Ah, okay.
Che viene mandato lontano. La genitorialità dal mio punto di vista è la somma di quelle due funzioni, quella dell'arco che è più rotonda e quella dell'arco, nel senso quella parte in legno dell'arco che è più rotonda e quella invece rigida più strutturata che è quella della corda.
Di base la mia domanda è, cioè l'avevo interpretata in un altro modo, ma quello che volevo capire, cioè il mio dubbio è, quindi la rigidità in questo senso ha un valore positivo.
Certo, la rigidità come capacità
in contrapposizione alla
duttilità,
no, alla visione precedente, quella del patriarcato.
Sì.
Dove invece viene vista in maniera negativa.
Sì, ma perché il patriarcato e il matriarcato sono tutte e due funzioni rigide. Il problema non è del patriarcato o del matriarcato, è che è un gioco a scacchi, no, è un gioco in cui si tingono due parole con dei colori diversi, ma l'essenza rimane la stessa.
E qual è il positivo della rigidità?
Il fatto di rimanere fermo, per esempio, cioè di essere in grado, puoi sostituire anche la rigidità ad un altro tipo di parola, la fermezza, la normatività, insomma quello che ti viene in mente. Ok? Prego.
Io avrei qualche idea di sviluppare qualcosa
Se abbiamo idea di sviluppare, mi veniva da ridere perché Mario ieri gli ho mandato le slide, perché io sono abbastanza abituato a fare delle conferenze in ambito universitario, no? Però era la prima conferenza che facevo ad un pubblico che è un pubblico più esigente del pubblico universitario, perché il pubblico universitario dicono qualcosa li seguo, ma questo pubblico qua non è così facile, no? Cioè un pubblico che viene da posti diversi, che non li conosco, no? Ok. E quindi mi ha mandato le slide a Mario e Mario mi ha detto: guarda, sono proprio belle, sì, mi piace. Ho detto: peccato, si potrebbe fare, si potrebbe organizzare qualcosa, no? E quindi vediamo, no? Forse poi.
Ma adesso fatemi fare una statistica, così. A pelle, non state prendendo nessuno. Ma se noi dicessimo che organizziamo un seminario sulla paternità, quindi due giorni di lavoro esperienziale sulla paternità, quanti parteciperebbero? Maschi.
È fatto,
il seminario è fatto. Contateci, vi farò vedere la data. Quindi lasciate la vostra mente. No, perché non è per una questione, credetemi, non è per una questione economica, lo farei anche se per due persone sole. È che non ci sono manco quelle due spesso. Cioè, questo tema, a posto ho fatto la domanda prima, come siamo messi? Perché dal mio osservatorio, che è quello di lavorare con le persone, veramente la situazione della capacità di ascolto, di avvicinamento, di apertura del genere maschile e credo che lo sappiate un po' anche voi, è davvero messo un po' a, ci mette un po' a disagio, perché per quanto noi ci si sforzi di riuscire a comunicare questo tipo di argomenti a tutti, da parte delle donne c'è sempre un massimo di apertura, da parte dei maschi è difficile.
Però
stasera, che è una serata memorabile che io ricorderò per il resto della vita, perché mi auguro invece che di essere ampiamente smentito su questa cosa, mi fa molto piacere, perché so quelle funzioni lì del paterno, no? Del padre, nella slide quella azzurra, mentre lui le faceva, le presentava, no? Mi sono interrogato, essendo padre di una figlia anch'io, mi sono interrogato, dico, ma io quella roba lì, quando l'ho imparata? L'ho imparata da mio padre, no? Io da mio padre quella roba lì non l'ho imparata. Sapete da chi l'ho imparata? Adesso forse esagero, non so. L'ho imparato da mia figlia. Cioè, diventando padre, ho cominciato ad interrogarmi, ma io qua che ci sto a fare? A cominciare dal parto, io stavo davanti, ma eravamo in tre, io, mia moglie e l'ostetrica, quindi era difficile che riuscissi a mettermi dietro, stavo davanti, e l'ho già raccontato, lì ho cominciato a essere padre megalomano. Mia figlia era uscita soltanto con la fronte di fuori, e io ho urlato, Dio come mi somiglia. Lì sono diventato padre, e quella roba lì ho cominciato a chiedermi quanto fosse importante per mia figlia, ma anche per me, trovare il mio ruolo. Quell'anno che lui si è preso prima, io me lo sono preso dopo, me lo sono dovuto e voluto prendere dopo. Però poi, lavorando, incontrando le persone, scopro che tanti padri si sono fermati da quest'altra parte. Tanti padri hanno paura di rivestire quei ruoli, di seguire quelle funzioni, quei compiti, perché quelli significa diventare adulti e responsabili, significa crescere. E per crescere ci vuole un impegno verso se stessi che costa a volte anche fatica, che costa conflitto, che costa coraggio, il coraggio di fare che? Di vincere sempre, no? Di perdere molto spesso, il coraggio di tornare indietro. Ecco, quindi penso che sia molto importante e molto bello che ci siano degli uomini qui stasera con i quali faremo un seminario sicuramente. Adesso ti dico la data.